Modem.
Lukashenko è diventato una minaccia anche per la sicurezza internazionale.
Una situazione senza precedenti, quella dell'arresto del dissidente bielorusso Roman Protasevich.
Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск.
La Bielorussia lo aveva inserito tra le persone coinvolte in attività terroristiche, ora lo ha fatto arrestare.
Questo è stato un attacco alla democrazia, un attacco alla libertà di espressione, un attacco alla sovranità europea.
Quello che i leader europei hanno definito terrorismo di Stato.
Un comportamento oltraggioso che ha bisogno di una risposta forte.
Con il segretario di Stato americano che chiede un'indagine internazionale. L'Unione Europea blocca il pacchetto di investimenti da 3 miliardi di euro.
Ma questa volta saranno colpite anche le imprese e gli enti economici che finanziano questo regime.
È una situazione terribile. La repressione nel paese non è mai stata così forte.
Proteste duramente represse dal regime.
La polizia in Bielorussia avrà maggiori poteri contro gli attivisti che nella repressione delle rivolte di massa.
L'Unione Europea è pronta da tempo ad emettere sanzioni contro la Bielorussia.
Lukashenko deve capire che ci saranno gravi conseguenze per il paese.
Ora la domanda è: i leader europei saranno in grado di ottenere una decisione unanime?
La realtà a volte supera la finzione. La conferma arriva direttamente dalla Bielorussia, nella copertina iniziale curata da Renato Minoli, le voci che hanno seguito un gesto che ha dell'incredibile. Immaginate 171 passeggeri a bordo di un volo di linea Ryanair che parte da Atene in Grecia per raggiungere Vilnius in Lituania. Manca poco all'atterraggio quando i controllori di volo bielorussi avvisano i piloti di presunti esplosivi a bordo. Un jet militare li affianca, li obbliga a fare inversioni di rotta per atterrare nella capitale Minsk. A terra, in territorio bielorusso appunto, non c'è però nessuna bomba. Ci sono degli agenti che prontamente arrestano due passeggeri, Roman Protasevich e la compagna Sofia Sapega. Lui è il giornalista bielorusso tra i più tenaci oppositori del regime, era scappato all'estero per evitare ritorsioni dal regime come molti altri dissidenti. Tutto questo è accaduto domenica, ha causato lo scoppio, possiamo dirlo, di un caso diplomatico e anche di sicurezza internazionale. Da Washington a Bruxelles in queste ore si parla tantissimo, la disapprovazione è unanime, si chiede di liberare immediatamente il giornalista che nel frattempo è condannato a morte. L'Unione Europea chiede anche alle compagnie aeree europee appunto di non sorvolare più lo spazio aereo bielorusso e preclude dall'altra parte lo spazio aereo europeo alle compagnie di Minsk. Si minacciano nuove sanzioni da più parte, ci vuole un'inchiesta internazionale, dice il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Buongiorno dalla redazione di Modem, io sono Alice Pedrazzini, alla regia Paolo Dell'Oca e assicura la messa in onda del programma Enea Ponzio. Oggi quindi parliamo di questo paese governato col pugno di ferro da 27 anni dal dittatore, possiamo dirlo, Alexander Lukashenko, ancor di più dalla sua rielezione l'agosto scorso, una rielezione contestata da molti. Con noi oggi abbiamo diversi ospiti che presenterò man mano, partiamo da Minsk, partiamo dalla capitale bielorussa. Buongiorno a Natalia Dulina.
Buongiorno.
Lei è docente di italiano, possiamo anche dire ai nostri ascoltatori che lei era stata arrestata durante una manifestazione a ottobre, fa parte del consiglio di coordinamento di Tikhanovskaya, quindi l'oppositrice di Lukashenko. In pochi, possiamo dirlo, Natalia Dulina, in pochi hanno capito domenica che cosa stava succedendo, in pochi capiscono ancora oggi questo gesto, ha stupito, possiamo dire, il mondo intero. Ha stupito anche voi, popolazione bielorussa che sta imparando a conoscerlo, sono 27 anni che ha il potere.
Sa che comunque in questi 27 anni abbiamo visto di tutto e l'ultimo anno abbiamo avuto una situazione che veramente aspettiamo che finisca, eppure non finisce. E quello che è successo domenica scorsa ha provocato una grandissima indignazione, veramente non ci aspettavamo che sarebbe stato così, che sarebbe arrivato fino a questo punto, e sembra, questa è la nostra impressione, che sia, non so, fuori di testa, che si tratti ormai di una persona che ha perso il controllo, che magari è preso dalla voglia di vendicarsi, di fare del male così senza pensare a qualsiasi strategia. E a dir la verità, oggi immagino che anche quelle persone che quindi non si sentivano un po' fuori questa nostra protesta, che cercavano di essere neutre, proprio adesso hanno capito che tutti noi, tutto il paese, siamo in ostaggio, siamo i suoi ostaggi, perché quello che è successo, e l'abbiamo visto, minaccia tutto il mondo, minaccia la sicurezza di tanti altri paesi che sono coinvolti e hanno vissuto questo terribile attentato terroristico, possiamo dire così. Ma diciamo che noi qui dentro potete immaginare che cosa stiamo provando. È stata una grandissima sorpresa anche per noi, che ormai sappiamo chi abbiamo davanti a noi, che tipo di persona è.
E questa lei parlava appunto del fatto che avete iniziato ad agosto, quindi si manifesta. Sì. Oggi che cosa rimane di tutto questo, anche a livello come fate a sentire la vostra voce, e in che modo la repressione è evoluta, è cambiata e si fa sentire ancora oggi?
Le repressioni aumentano. E i primi giorni di agosto, subito dopo le elezioni, le autorità hanno fatto di tutto per spaventarci, per impaurirci, per impedire di andare avanti, perché tutti erano veramente arrabbiati del fatto che le elezioni avessero avuto questi risultati. Sicuramente abbiamo visto che si trattava delle elezioni truccate in una maniera veramente sfacciata, e quindi i primi giorni, le prime proteste, e devo dire e sottolineare il fatto che la nostra è una protesta assolutamente pacifica, siamo stati sempre disarmati e non abbiamo opposto, cioè praticamente si trattava di una massa di gente che uscendo voleva dimostrare di non essere d'accordo.
Sì, anche con questi colori bianco, rosso, bianco, che sono poi diventati i colori di queste manifestazioni. Ma oggi invece in che modo concretamente c'è ancora questa repressione? Come la si sente?
Allora, un po' di tempo fa, dopo alcuni mesi dal momento in cui sono cominciate le proteste, sono state introdotte alcune misure che hanno peggiorato la situazione e hanno permesso alle autorità e alla polizia di diciamo aumentare le repressioni, cioè sono aumentati i termini in cui la gente arrestata doveva rimanere in prigione, sono aumentate le multe per quelli che, per esempio, sono cose assurde, cioè c'erano persone che potevano andare per le strade vestite di colori bianco, rosso, bianco, come per esempio un giubbotto bianco o una sciarpa rossa. Cioè, sto parlando delle cose che nel mondo, a chi mi sente, potrebbero sembrare proprio assurde, eppure è così.
Quindi essere quindi vestiti di questi colori cos'è? Rischiano la prigione, rischiano una multa?
Sì, perché queste persone possono essere fermate, arrestate, e poi si fa un processo brevissimo, spesso via Skype, ecco, e poi dopo 10-15 minuti di processo avviene è presentata la sentenza secondo la quale devono pagare le multe o magari anche rimanere in prigione per alcuni giorni, diciamo da 10 a 30 giorni, e in alcuni casi diciamo che le azioni della polizia, cioè le persone adesso hanno imparato come comportarsi, non cercano di ribellarsi quando sono fermate, eppure si trovano cosiddetti testimoni, di solito si tratta dei poliziotti, che dicono che all'arresto hanno opposto la forza, hanno protestato e quindi non volevano obbedire, perché anche per questo è previsto un articolo e quindi comporta altri giorni di prigione. Quindi adesso tutto questo è diventato ancora peggiore e possiamo immaginare che la gente veramente ha paura, perché infatti abbiamo visto e tutti i giorni vediamo che le conseguenze possono essere davvero gravi.
Ecco, lei parla di conseguenze. Io ho un'ultima domanda per lei. Sappiamo che dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Europea, si minacciano nuove sanzioni, e si sa che spesso le sanzioni poi ricadono sui cittadini. Lei le sente queste sanzioni? Teme queste sanzioni? O d'altra parte voi come cittadini sapete che è l'unico modo anche per mandare un segnale a Lukashenko?
Sì, vede, tutti noi vorremmo fermare quello che sta succedendo e ci rendiamo conto che a questo punto noi da soli non possiamo farci nulla, perché non ci lasciano neanche riunire e dimostrare il nostro atteggiamento, perché le ultime volte che abbiamo cercato di farlo veramente non ci siamo riusciti, perché ci hanno fermati subito anche prima. Allora noi ci rendiamo conto che l'unica soluzione ci può arrivare proprio dall'estero, e ci rendiamo conto, lo sappiamo, che saremo noi i primi a sentire queste conseguenze, perché adesso non è il caso che io abbia detto che siamo i suoi ostaggi, perché adesso praticamente significa per noi l'impossibilità assoluta di spostarci, di andare in altri paesi, proprio per questo caso di questo atto terroristico aereo. Però non c'è altro da fare, cioè noi dobbiamo subire queste conseguenze, prima di tutto noi, e poi magari, io vorrei tanto sperare, anche le autorità, anche il dittatore. Però è l'unica soluzione, e io vorrei sperare che il mondo ci senta, che il mondo ci capisca.
Il mondo comunque sta guardando, effettivamente, il mondo sta guardando al vostro paese, ne si sta parlando, e sappiamo che effettivamente è un tema di discussione, quindi più che mai in questi giorni si parla di Bielorussia. Io, Natalia Dulina, la ringrazio per il suo contributo e anche per la sua testimonianza direttamente da Minsk. Le auguro una buona giornata.
Grazie anche a lei e buona giornata.
Buongiorno anche a Rosalba Castelletti, che è stata corrispondente di Repubblica Mosca e conosce molto bene la Bielorussia, dove è stata anche recentemente. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Parliamo brevemente di questo dissidente, Roman Protasevich, giovane arrestato domenica. Lo abbiamo visto in un recente video dove ammette di aver avuto un ruolo anche chiave nell'organizzazione delle enormi proteste dello scorso anno. Rischia davvero la pena di morte? Cosa ci puoi dire rispetto a lui?
Roman Protasevich è uno di quelli che in Bielorussia chiamano attivisti mediatici, ossia attivisti che si sono resi conto che con la sola protesta non riuscivano a ottenere molto, che col giornalismo si poteva fare di più, ma non abbastanza, e quindi hanno unito queste due forme di espressione per combattere il regime. È un ragazzo, ricordiamolo, di 26 anni, ha vissuto tutta la sua vita praticamente sotto regime Lukashenko, è nato praticamente nel 95, un anno dopo l'avvento al potere di quello che è definito l'ultimo dittatore d'Europa. E anni fa si era unito Stepan Putilo, un altro giovane attivista mediatico nerd, al canale Telegram Niekta, che in bielorusso vuol dire qualcuno, un canale che all'inizio era un'essenziale fonte di informazione, ma l'anno scorso, dopo, quando sono iniziate le proteste contro la contestata rielezione di Lukashenko per un sesto mandato, è diventato di fatto il coordinatore delle proteste, perché non solo informava su ciò che stava accadendo, ma dava proprio delle indicazioni dove incontrarsi, che percorso fare, che accortezze prendere per evitare di essere arrestati, quale deviazioni fare per evitare le forze di polizia. E questa è la cosa che praticamente ha dato molto fastidio a Lukashenko, per cui sia Putilo, che è il fondatore di questo canale, che Protasevich, che ne era diventato il direttore, sono stati incriminati per 3 capi di accusa che prevedono fino a 15 anni di carcere. Le accuse sono appunto di aver organizzato disordini di massa, ma non solo, sono stati inseriti nella lista delle persone coinvolte in attività terroristiche. È in Bielorussia l'ultimo paese a applicare ancora in Europa la pena di morte, l'accusa di terrorismo comporta anche la pena capitale.
Infatti oggi si legge anche su diversi giornali la madre e il padre che si esprimono, dicono: è solo un ragazzo, fate qualcosa, liberatelo, altrimenti rischia la vita per aver avuto questo, per essere stato tra i fondatori di questo canale, che, diciamolo, tra l'altro ha più di 1 milione di abbonati e il paese conta 9,5 milioni di abitanti, quindi davvero tanto seguito. Io saluto anche Francesco Giumelli, professore di relazioni internazionali all'Università di Groningen in Olanda. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi, grazie.
Parliamo di questa mossa che per molti è stata definita folle e anche ha stupito davvero, davvero tanti, e anche l'abbiamo sentito anche chi abita il paese. Ma dietro a questa mossa c'è un disegno strategico, oppure qui si improvvisa, si va d'impulso?
Certo, provare a pensare ad immaginare quali siano le strategie di uno Stato e di un regime così complesso da lontano soprattutto diventa difficile, spesso anche dall'interno, come abbiamo sentito, e comunque anch'io esprimo la solidarietà per quello che sta accadendo purtroppo da alcuni anni in Bielorussia, quindi ringrazio anche il contributo di prima. Certamente è stata una mossa sorprendente, però inviterei alla prudenza nel dire che sono mosse non calcolate. Questo sarebbe probabilmente un errore. Non è un caso che, ad esempio, immediatamente nelle ore successive all'evento alcuni hanno ricordato come anche la Russia, alcuni esponenti dell'amministrazione russa hanno ricordato come nel 2013 un evento simile accadde in Austria e per mano, diciamo, europea. Quindi sembrava quasi che fosse un po' preparata la storia nel dire: abbiamo trovato un precedente e quindi adesso facciamo un'azione di questo tipo. È sicuramente un'azione rara, però è anche un'azione che potrebbe essere strategica per mandare un segnale ai movimenti appunto di protesta sia in Bielorussia ma soprattutto anche ai movimenti e ai gruppi diciamo vicini alle proteste che si trovano fuori dalla Bielorussia. Infatti in questo caso parliamo di una situazione di un aereo europeo che andava da un paese europeo a un altro paese dell'Unione Europea e quindi stiamo parlando proprio di un attacco diretto all'opposizione, quindi si fa fatica a pensare esattamente quale possa essere una strategia, però credo che potrebbe essere una mossa voluta e pensata.
Quindi anche lanciare una sorta di guanto di sfida all'Europa?
Assolutamente sì, anche perché dall'anno scorso ci sono sanzioni anche abbastanza importanti, perché abbiamo visto alcuni atti di provocazione dalla Bielorussia e anche da altri stati limitrofi e quindi c'è una zona di tensione che va oltre la Bielorussia fra quella zona di influenza e l'Unione Europea, certamente.
Io saluto adesso anche Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, parliamo di questo guanto di sfida all'Europa. Il volo collegava appunto due capitali europee, l'Unione Europea si è fatta sentire, non si è fatta attendere, e ha risposto, possiamo dire, anche in maniera abbastanza forte, almeno a parole, anche in maniera abbastanza unita, possiamo dire unita per ora. Come ce lo si spiega?
Ma credo che ci sia stata una coincidenza utile in questa circostanza. Il dirottamento dell'aereo è avvenuto domenica e proprio lunedì sera i 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea avevano già deciso di riunirsi qui a Bruxelles per un incontro straordinario, ma insomma fissato ormai da tempo. Quindi il fatto che si riunissero proprio subito dopo l'accaduto ha certamente aiutato in questa circostanza. Io credo che i 27 abbiano reagito in un primo momento con celerità e determinazione, perché questo atto, questo dirottamento, per certi versi ha messo in dubbio la libera circolazione nel mercato unico. Mi spiego meglio. Questo volo era un volo Ryanair di una compagnia europea, diretta da Atene a Vilnius, quindi due capitali comunitarie, e il dirottamento ha messo in dubbio la possibilità della libera circolazione nel mercato unico. E non dimentichiamo che in fondo il mercato unico è veramente il pilastro dell'Unione Europea ed è il principio che unisce su tutti i fronti i 27 paesi membri. Quindi ho avuto la sensazione immediata tra lunedì e martedì che i 27 volessero difendere questo patrimonio comune che è il mercato unico. Allora sono stati molto determinati nel prendere le decisioni più rapide, in altre parole il divieto di sorvolo dello spazio aereo europeo da parte della compagnia aerea Belavia, che è la compagnia aerea bielorussa, hanno anche chiamato le compagnie europee ad evitare lo spazio aereo bielorusso. Adesso dobbiamo capire se i 27 saranno altrettanto uniti nel decidere le ulteriori sanzioni che hanno preannunciato e che sono sanzioni economiche.
Esatto, sono in 27 a doversi mettere d'accordo e si sa che non sempre è facile, anzi. Chi è più vicino alla Bielorussia e chi frenerà in questo processo di elaborazione di nuove sanzioni?
Ho la sensazione che l'Ungheria potrebbe essere un paese complicato in questa vicenda. Non dimentichiamoci che l'Ungheria appena un anno fa, meno di un anno fa, doveva essere giugno dell'anno scorso, aveva esortato ad eliminare le sanzioni che già ora ci sono contro la Bielorussia. La Bielorussia è oggetto di sanzioni per via della repressione decisa dal presidente Lukashenko contro gli oppositori al suo governo, Per il momento sono colpite 88 persone e 7 entità, e appena un anno fa l'Ungheria aveva detto controcorrente rispetto ai suoi partner che queste sanzioni andavano levate. Allora, la cosa interessante è che l'Ungheria è un paese molto legato alla Bielorussia, e in particolare è da segnalare il fatto che l'approvvigionamento in petrolio dell'Ungheria passa quasi esclusivamente dalla Bielorussia attraverso un gasdotto, e ho la sensazione che questo legame economico con la Bielorussia possa in un modo o nell'altro riemergere quando i 27 paesi membri dovranno negoziare questo pacchetto di sanzioni economiche.
E Viktor Orban da solo può frenare, può rallentare, può influenzare? Che cosa può fare?
Da un punto di vista legale, c'è bisogno dell'unanimità. Quindi in teoria l'Ungheria potrebbe bloccare le sanzioni economiche. Stiamo però osservando dei cambiamenti negli equilibri politici tra i 27. L'Ungheria ha preso delle posizioni controverse in questi ultimi tempi. Proprio recentemente si è opposta a una condanna di Israele per i fatti che stanno avvenendo in Medio Oriente, proprio la settimana scorsa. Non è la prima volta che succede. Ho la sensazione che l'Ungheria per certi versi si stia isolando dagli altri paesi europei. Può contare in alcune circostanze sull'appoggio della Polonia, ma non sempre.
Non in questo caso, che è stato tra le più severe nel prendere posizione, chiamarlo un atto terroristico. Io volevo chiedere a Rosalba Castelletti come si spiega questa sorta comunque di impunità di cui gode Lukashenko. Ci sono delle sanzioni, ma si chiude comunque sempre un po' un occhio sulla sua repressione interna, questa complicità quasi un po' con la Russia, un po' con l'Unione Europea. Come la si spiega?
Lukashenko gode innanzitutto dell'appoggio di Vladimir Putin, forte di una relazione, dobbiamo ricordarlo, un po' burrascosa. I due non si sono mai tanto amati, e soprattutto negli anni scorsi, prima delle contestate elezioni, c'era stata una frattura molto forte, perché Lukashenko aveva cercato di allontanarsi dall'area di influenza di Putin e di avvicinarsi all'Occidente, e in questo dobbiamo riconoscere appunto l'Occidente alle sue colpe, perché pur di allontanare un'ex repubblica sovietica dall'area di Moscovita, aveva iniziato ad avere rapporti con il regime, e c'era un pacchetto di aiuti che è stato congelato tra l'altro nell'ambito delle ultime sanzioni messo in campo dall'Unione Europea, e la stessa America aveva iniziato a tessere relazioni. Pompeo era stato il primo segretario di Stato americano a recarsi in quella che invece la sua predecessore Condoleezza Rice aveva definito appunto l'ultima dittatura d'Europa, e quindi che per un po' era come se si fosse chiuso l'occhio su quelle che erano le repressioni dei diritti umani, perché è vero che la situazione è esplosa dopo le recenti elezioni, ma in passato non ci sono mai state elezioni riconosciute come libere e democratiche dalla comunità internazionale. Ogni protesta è stata sempre repressa con arresti. Vi sono oppositori in carcere da anni, ma vi sono anche oppositori di cui non si sa più nulla, sono stati dati per dispersi, probabilmente sono stati appunto vittima del regime, e tutto questo diciamo era stato un po' tenuto nell'angolo. Davanti ovviamente alle repressioni dello scorso anno, alle manifestazioni oceaniche che abbiamo visto in agosto, migliaia di persone arrestate nell'arco di una settimana, poi i loro racconti di torture nelle carceri una volta rilasciati. La candidata dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya costretta con le minacce all'esilio, davanti a tutto ciò la comunità internazionale ha dovuto rivedere la sua politica nei confronti della Bielorussia. Forse All'inizio l'imbarazzo iniziale è stato quello che forse ha pesato nella mancanza di una presa di posizione forte immediata. Di recente ho incontrato e intervistato Tikhanovskaya e sommessamente un po' rimproverava i ritardi della risposta europea, dicendo che probabilmente era stato perso l'attimo, perché se ci fosse stata una reazione più decisa lo scorso agosto, forse le cose sarebbero cambiate.
Dunque dicevi risposta europea, risposta americana. Francesco Giumelli, lei le conosce bene le sanzioni, le ha studiate a lungo, ha scritto anche dei libri in merito. Che cosa ci può dire? Sappiamo che la Bielorussia è già sotto sanzioni finanziarie, soprattutto finanziarie, da tempo. Da quando, mi sembrava di leggere, da quando Lukashenko è al potere, giusto?
Pochi, 2 anni dopo, il primo episodio di sanzioni, non erano sanzioni di questo tipo, oppure quelle che abbiamo imparato a conoscere, però sì, dal 96, ecco. Sono state imposte e tolte più o meno regolarmente le sanzioni bielorusse.
Ma quindi sembra che non siano così efficaci, cioè che cosa bisogna fare, proprio concretamente, che cosa ci dobbiamo immaginare per fermare questa persona che al momento non sembra essere arrestabile e che ha comunque l'appoggio del Cremlino?
Certo, e questo è uno dei grandi problemi. Intanto voglio solo dire che c'è spesso un'aspettativa sulle sanzioni molto molto alta, perché si pensa che le sanzioni possano risolvere tutte le crisi immaginabili. Purtroppo no, le sanzioni sono solo uno dei tanti strumenti che possono essere utilizzati in politica estera e possono fare alcune cose, ma certamente risolvere situazioni così complesse ci vuole ben oltre che le sanzioni, perché poi le sanzioni possono fare un po' di cose, ma non possono farle tutte. Quella di cui si parla spesso è di cambiare il comportamento, quindi rendere Lukashenko un leader occidentale democratico, e quello probabilmente è un obiettivo molto molto ambizioso, che non solo le sanzioni, ma probabilmente pochi altri strumenti di politica estera possono raggiungere quello. Però le sanzioni possono fare altro, ad esempio possono rendere costosi dei comportamenti, perché da un lato è vero che l'Unione Europea non ha, circa il 20% di scambi commerciali della Bielorussia sono verso l'Unione Europea e circa il 50% sono con la Russia, quindi anche diciamo la possibilità di creare un danno economico è limitata rispetto a quello che ci immaginiamo, però certamente c'è un costo, perché c'è un costo in termini di perdita di scambi commerciali, quelli che succederanno se ci saranno sanzioni come quelle di cui si parla in questo periodo. Poi ci sono anche dei costi che sono futuri, quindi delle mancate opportunità che chiaramente non si vedono perché non ci sono ancora state, però con un certo tipo di sanzioni, di un approccio, ci sono delle opportunità economiche che si perdono. E poi terzo, ma molto molto importante, è noi stiamo parlando, questa trasmissione è un esempio, noi stiamo parlando della Bielorussia, bene, in questo caso probabilmente il dirottamento ci avrebbe fatto parlare della Bielorussia in ogni caso, però si parla tanto, da tanti anni, di Bielorussia proprio perché ci sono le sanzioni. Quindi quello che fanno le sanzioni hanno anche il ruolo di portare l'attenzione della comunità, diciamo, internazionale verso certi temi dei quali altrimenti non si parlerebbe. Poi c'è anche un fattore interno, può l'Unione Europea, anche se non ci fosse nessuna possibilità di influenzare il comportamento, potremmo noi non fare niente? È politicamente un'azione possibile non fare niente di fronte a un atto come quello che abbiamo visto domenica? Quindi per le sanzioni noi ci dobbiamo immaginare che ci saranno probabilmente alcune decisioni verso alcuni settori che imporranno sicuramente un costo economico alla Bielorussia, però dobbiamo anche pensare che da anni l'Unione Europea pensa a questo e pensa con un trade-off, con uno scambio in mente, che più le sanzioni sono pesanti, più il costo delle sanzioni viene pagato dalla popolazione, che sono proprio quelli che noi vorremmo, stiamo intervenendo per proteggere la popolazione, i civili, diciamo. Quindi sanzioni molto pesanti avrebbero un impatto negativo su di loro, quindi anche pensare e sperare di imporre sanzioni molto molto forti alla Bielorussia potrebbe essere un errore molto molto grave.
Beda Romano, siamo quasi in conclusione. come non correre il rischio di spingere la Bielorussia nelle braccia della Russia di Vladimir Putin, come mantenere comunque questo rapporto e non deteriorarlo del tutto, ma comunque facendo passare un messaggio e non tollerando quello che sta succedendo.
È un dilemma molto complicato che si aggiunge alle divisioni tra i 27 di cui siamo stati testimoni in questi anni. Ed è stato un po' il discorso di ieri di Emmanuel Macron, il presidente francese, che ha spiegato che le sanzioni hanno dei limiti e che siamo arrivati al limite della politica sanzionatoria europea nei confronti sia della Bielorussia che della Russia. Questo timore che la Bielorussia in un modo o nell'altro possa cadere nelle braccia di Mosca è stato evidente in queste ore da parte di alcuni stati membri. D'altro canto però mi sembra evidente che ci sia un legame forte fra questi due paesi e ho l'impressione che la diplomazia europea debba in fondo accettare il fatto che in questo momento, in questa fase politica, la Bielorussia è fondamentalmente un paese alleato della Russia. Il punto è, molto probabilmente, ma nessuno lo dirà, è che ci possa essere a un certo punto l'annessione della Bielorussia da parte della Russia. Questo forse è il timore più importante nella diplomazia europea, perché se ciò avvenisse evidentemente sarebbe per l'ennesima volta un'occasione in cui la Russia mette in dubbio le frontiere in Europa orientale.
Rosalba Castelletti, proprio su questo punto in chiusura, stiamo davvero posticipando, cioè l'Unione Europea sta davvero posticipando soltanto il momento in cui la Bielorussia sarà annessa alla Russia e che rischi corriamo, corre tutto il mondo con questa conseguenza?
In realtà da anni è in vigore un trattato cosiddetto dell'Unione fra Russia e Bielorussia che prevedeva una sorta anche di integrazione territoriale. Proprio a causa delle frizioni di cui parlavo prima tra Putin e Lukashenko, questo trattato non è mai stato attuato fino in fondo e Putin sta approfittando di questo momento di debolezza del presidente bielorusso proprio per premere per una sua attuazione piena, tant'è che all'ultimo incontro fra i due leader si parlava tanto di un annuncio epocale e si temeva che questo annuncio sarebbe stato proprio riguardante l'integrazione fra i due stati. E adesso, proprio in questi giorni, è stato annunciato un nuovo incontro fra i due leader a Sochi e quindi dovremo aspettare di capire da questo vertice cosa verrà fuori. Certo è che Putin in questo modo rischia di inimicarsi la popolazione che finora non ha mai avuto sentimenti antirussi, cioè l'Ucraina a differenza la Bielorussia a differenza dell'Ucraina non ha mai chiesto l'integrazione nell'UE, nella NATO, non ha mai protestato contro la Russia, però questo sostegno così forte di Putin rischia adesso di alienare anche i sentimenti della popolazione bielorussa, una popolazione amica.
Staremo quindi a vedere che cosa succederà oggi, tra l'altro c'è la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul caso appunto di questo aereo dirottato e anche Alexander Lukashenko si dovrebbe esprimere appunto nelle prossime ore per la prima volta da domenica. Io ringrazio voi, i nostri ospiti, per essere stati con noi, ma anche chi è stato all'ascolto. Modem torna domani.